quello che penso sia la cosa più giusta da fare è quello di capire la soggettività, o meglio, mi spiego, cioè cominciare a valutare gli stati africani esattamente come li valuti il resto del mondo, cioè Brasile, la Cina, l'India, la Russia, la Germania, la Francia.
Ok, questa è un'altra di quelle puntate di Globo che sarebbe meglio seguire consultando una mappa, perché parliamo di Africa. E non parliamo di un solo paese dell'Africa, ma di tanti paesi, quasi troppi. Ve li cito: Gabon, Niger, Burkina Faso, Mali, Chad, Guinea. Sono paesi africani giganteschi, diversissimi, che però hanno tutti una cosa in comune. Negli ultimi 3 anni, in ciascuno di questi paesi c'è stato almeno un colpo di stato militare. Dico almeno perché in qualcuno di questi paesi, come il Mali, di colpi di stato ce ne sono stati 2. Questo gran proliferare di colpi di Stato in Africa è stato definito un contagio, un'ondata. E negli ultimi tempi questi golpe sono stati tutti raggruppati insieme, diventando un fenomeno unico. La grande epidemia dei colpi di Stato nei paesi africani. Effettivamente, i paesi in cui di recente sono avvenuti colpi di Stato militari hanno diverse cose in comune. Sono quasi tutti nel Sahel, che è la regione a sud del deserto del Sahara. Fanno quasi tutti parte dell'Africa francofona, cioè di quei paesi africani che sono ex colonie della Francia e che con la Francia hanno mantenuto legami politici ed economici molto stretti. E quasi tutti hanno visto, negli ultimi anni, un qualche tipo di intervento propagandistico-militare della Russia o del gruppo Wagner. Tutti questi colpi di Stato sono un fenomeno di enorme importanza, che si intreccia con le politiche postcoloniali, con le decisioni della Francia e con le interferenze della Russia nel mondo. E sì, questa è l'ennesima puntata in cui ancora una volta citeremo il nome di Yevgeny Prigozhin. Ma al tempo stesso raccontare i recenti colpi di Stato in Africa come un unico grande fenomeno è complicato e problematico. Perché se è vero che tutti i paesi coinvolti hanno caratteristiche comuni, al tempo stesso le differenze sono enormi. E per capire che cosa sta succedendo, dovremo quindi muoverci fra grandi generalizzazioni e piccole sfumature, cercando di fare attenzione a non perderci. Lo facciamo con Luciano Pollicheni, che è Senior Analyst del Centro Studi MedOr ed è un esperto della regione del Sahel. Con lui parleremo di questi colpi di Stato e cercheremo di trovare delle chiavi comuni per comprenderli. Ma al tempo stesso parleremo di quello che Pollicheni definisce il soggettivismo africano. Dell'idea, cioè, che dobbiamo smetterla di pensare ai paesi africani come soggetti passivi. E che è ora di iniziare a studiare l'Africa più seriamente. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Luciano Pollicheni, benvenuto.
Grazie, grazie dell'invito, Eugenio.
Cominciamo dalla fine, diciamo. Cominciamo a parlare dei colpi di Stato che ci sono stati in Africa, nell'Africa centrale, nell'ultimo periodo, negli ultimi 3 anni, partendo dall'ultimo, dal più recente, cioè dal colpo di Stato in Gabon, che c'è stato a fine agosto di quest'anno. Inizierei chiedendoti proprio com'è andata. Raccontaci quest'ultimo colpo di Stato, poi magari ne raccontiamo qualcun altro e poi cerchiamo di mettere insieme un po' di pezzi, però cominciamo da qui, dal Gabon.
Allora, il colpo di Stato in Gabon si realizza nell'ultima settimana di agosto, arriva al momento esatto in cui c'è il termine delle elezioni, che il presidente in carica, Ali Bongo, aveva rivendicato di aver vinto con una percentuale alta ma credibile, 67% se non ricordo male. Le opposizioni, che durante questa tornata elettorale erano raggruppate in un partito unico, 5 partiti di opposizione, e hanno da subito invece disconosciuto l'esito elettorale. Perplessità sulla regolarità del voto erano state anche espresse da alcuni osservatori e da alcuni analisti. Non fosse che ad un certo punto è intervenuta, analogamente a quanto abbiamo visto in altri paesi del continente in questi anni, la guardia presidenziale, che ha deposto Bongo mettendolo agli arresti. Attualmente, delle ultime informazioni che abbiamo, lui ha pubblicato un video tramite i suoi canali social poche ore dopo la destituzione, cioè quando i militari della Guardia Presidenziale e delle altre forze armate si sono presentati di fronte alla televisione nazionale per dichiarare l'avvenuto colpo di Stato. Bongo ha fatto questo video nel quale ovviamente invitava la comunità internazionale a mobilitarsi a suo sostegno in quanto presidente legittimo del Gabon, presidente che ha appena vinto una tornata elettorale. A guida di questo governo di transizione militare c'è Brice Nguema, che è il capo della Guardia Presidenziale, cugino del presidente in carica e per molti anni considerato come una delle persone più vicine al governo, alla famiglia Bongo, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che Ali Bongo è il figlio del suo predecessore, cioè di suo padre Omar Bongo, che era diventato presidente addirittura nel 61 e aveva abbandonato poi la presidenza nel 2003, se non ricordo male, ma era semplicemente abbandonato più che la presidenza, aveva abbandonato il mondo del visibile perché era morto nel frattempo. Di conseguenza questa è più o meno la situazione. Ora, per capire più o meno e per valutare se vuoi anche le differenze rispetto ad altri colpi di Stato che ci sono stati in altri paesi del continente recentemente, c'è una storia che mi ha ricordato un mio collega storico questa mattina, un mio collega, diciamo, africanista che però fa lo storico. Negli anni Ottanta, quando un giovane, beh, non tanto giovane, ma sicuramente un rampante, già Jacques Chirac, era primo ministro durante la presidenza di François Mitterrand, Chirac aveva riassunto alle sue dipendenze come consulente di politica estera Jacques Foccart, che è uno delle considerata l'eminenza grigia con la E maiuscola di quel fenomeno, sistema, diciamo creatura che è la cosiddetta Françafrique. E nelle sue memorie Foccart raccontava che Ali Bongo era stato inviato a Parigi per incontrare Chirac da suo padre con una proposta, cioè la riforma costituzionale del Gabon, che lui voleva far, il padre di Ali Bongo voleva far diventare una monarchia costituzionale, proclamandosi re e nominando di conseguenza Ali come suo successore. Questo ti fa capire più o meno l'approccio dei Bongo alla gestione della cosa pubblica. Ovviamente Chirac, alla presenza di Foccart, sentì e ascoltò questa idea, questo piano, e ovviamente lo respinse su due piedi perché era ed è assurdo. Ma questo ti fa capire più o meno l'approccio dei Bongo alla gestione del loro paese, della cosa pubblica.
E questo è il colpo di stato militare in Gabon, che è un colpo di stato che io vorrei, come dire, un attimo mettere fra parentesi, perché secondo molti analisti questo colpo di Stato, benché abbia degli elementi di continuità con quello che racconteremo poi nella continuazione di questo podcast, ha anche alcuni elementi un po' peculiari. Abbiamo scritto peraltro un articolo su questa cosa sul Post, lo trovate nelle descrizioni del podcast. Qui invece vorrei chiederti di questi altri colpi di Stato, a cominciare dal penultimo colpo di Stato, cioè quello in Niger di fine luglio, e poi tutti gli altri. Soltanto negli ultimi 3 anni me li sono tirati giù. Ci sono stati colpi di Stato in Gabon, e l'abbiamo detto, in Niger, in Burkina Faso 2 volte, in Mali 2 volte, in Chad e in Guinea. E in più ci sono stati colpi di Stato tentati ma falliti in Guinea-Bissau, in Gambia, in Sudan e ancora una volta in Niger. Mettendo tra parentesi il Gabon, che appunto è una cosa un po' diversa, cosa accidenti sta succedendo?
Wow! Sì, c'è oggettivamente un'epidemia di colpi di Stato. Tenendo sempre a mente, è bene ripetere che al netto di quella che può essere la nostra concezione, che è molto bias, a tratti razzista, l'Africa non è un paese, cioè l'Africa è un insieme di paesi, ognuno con una propria storia, dei propri percorsi e dei propri sistemi di potere, ci sono dei tratti in comune. In primo luogo c'è una profonda, forse non troppo profonda, ma sicuramente c'è un ripensamento rispetto all'efficienza della democrazia per quelle che sono le istanze del continente. E questa sfiducia nel sistema democratico, questa crisi del sistema democratico, che anche qui, bene ricordarlo, non è una cosa che riguarda semplicemente l'Africa, è una cosa che riguarda un po' tutto il mondo, anche l'America Latina per esempio, in Africa si traduce spesso con l'arrivo e un supporto più o meno convinto da parte della popolazione per i militari e per la presa del potere da parte dei militari. Il secondo tratto comune è che molti di questi golpe, fondamentalmente escludendo solo il Sudan, avvengono tutti nell'Africa francofona, quindi all'interno di paesi che non sono state tutte colonie francesi, ma su cui la Francia ha avuto influenza e comunque ha avuto sicuramente delle relazioni privilegiate, specialmente a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Quello che sta succedendo è che da una parte tu hai paesi, quelli strettamente saheliani, Niger, Mali, Burkina Faso, che sono alle prese con una crisi securitaria che ormai va avanti da tecnicamente da 10 anni, però in realtà erano dinamiche che erano già presenti nella regione dai primi anni del 2000, no? L'inefficienza, l'inettitudine di alcune classi dirigenti locali ha fatto sì che poi si creassero i presupposti per il ritorno dei militari al governo. Ogni paese ha una storia a sé stante. Il Mali, per esempio, arriva in un momento storico dove l'inefficienza del governo del deposto presidente Ibrahim Boubacar Keita è tale da giustificare e da far apprezzare alla popolazione l'intervento dell'esercito, che fa 2 colpi di Stato. Aperta e chiusa parentesi, ci sono anche dei timori rispetto, anche da parte di chi detiene il potere, di poter essere a sua volta vittima di un golpe in questo momento. Il Burkina Faso ha fatto un rimpasto dell'esercito 2 volte nell'ultimo anno. In Niger la sfumatura è leggermente diversa, nel senso, da una parte la presidenza del Niger era legittimata da un voto democratico, stava ottenendo dei risultati anche buoni sul piano economico e del contrasto all'insurrezione. L'insurrezione del Sahel in Niger è presente, ma comunque non ai livelli di crisi che invece sperimentano Mali e Burkina Faso. Però l'idea che mi sono fatto io ormai a un mese dal colpo di Stato è quello che sia stato, come spesso è avvenuto nella storia del Niger, lotta fra poteri, lotta fra fazioni, e di cui è stata vittima la presidenza Bazoum, che ha portato alla deposizione di Bazoum e all'instaurazione del governo, anche questo di transizione, di Omar Chani. Se poi invece analizziamo il caso della Guinea, è più o meno analogo a quello del Gabon, cioè si è arrivati a un certo punto dove lo Stato non era considerato più efficiente, non era considerato capace di rispondere alle istanze della popolazione. È quello che da noi in Occidente si chiama scollamento fra politica e popolo, è una dinamica simile a quella che stiamo vedendo in questi giorni. Perciò, come vedi, diciamo che il panorama è abbastanza variegato e le due tendenze che io vedo comuni fra tutti questi colpi di Stato sono proprio queste, cioè da una parte sono tutti nell'Africa francofona, dall'altra riflettono una crisi della democrazia in Africa.
Questa è una di quelle puntate di Globo, forse lo state intuendo, in cui sarebbe meglio avere sotto mano una mappa, quantomeno un bell'Atlante o quantomeno Google Maps, ecco, perché stiamo parlando di un sacco di paesi, non tutti molto noti, diciamo. E adesso torneremo a ragionare su questi colpi di Stato, su cosa hanno in comune e su quali sono le cause di questo contagio di colpi di Stato nell'Africa francofona. Prima però volevo tornare a una cosa che molto giustamente dicevi poco fa: l'Africa non è un paese. Abbiamo un po' questa tendenza a... ci sono gli esperti di Francia, gli esperti di Germania, gli esperti di Balcani e gli esperti di Africa. Cioè, esatto. E quindi volevo chiederti un po' una nota di metodo e anche un parere personale su come tu, che appunto ti occupi di questa questione, ti approcci a questa cosa. È vero che l'Africa non è un paese, ma abbiamo la tendenza a accomunare tutta una serie di paesi, tutta una serie di fenomeni all'interno di categorie singole. Come gestisci tu questa cosa e come cerchi di, come dire, conciliare la necessità di essere comprensibile, la necessità anche di usare bene il poco tempo che l'Africa ha a disposizione sui media, diciamo così, e al tempo stesso la necessità di evitare delle semplificazioni che a volte, come dicevi tu, sono anche un po' razziste.
Allora, fondamentalmente la linea di metodo che io do è molto semplice, nel senso che l'approccio, la cultura, chiamalo come ti pare, nel quale noi siamo cresciuti, noi occidentali, specialmente noi occidentali bianchi, non contempla l'esistenza di quella parte del mondo, cioè di quel continente, se non in funzione a avvenimenti storici, dinamiche o problemi, perché tendenzialmente di quello si parla, che riguardano quel continente. Ecco, tu dicevi giustamente bene, il poco spazio che i media lasciano al continente è tendenzialmente legato, se tu guardi anche come si parla dell'Africa negli ultimi anni, a emergenze, quindi migranti, energia, adesso c'è anche il filone Wagner con il fatto di vedere una prosecuzione del confronto fra Occidente e Russia in Africa, che secondo me è un approccio legittimo ma sbagliato. Quello che penso sia la cosa più giusta da fare è quello di capire la soggettività, o meglio, mi spiego, cioè cominciare a valutare gli stati africani esattamente come gli valuti il resto del mondo, cioè Brasile, la Cina, l'India, la Russia, la Germania, la Francia. Con questo voglio dire che specialmente negli ultimi anni sta emergendo quello che io chiamo il soggettivismo africano, cioè emergono delle istanze precise che questi paesi vogliono portare avanti e che vogliono portare avanti in maniera indipendente. Secondo me, parlo ovviamente di quello che è il mio percorso, quando tu approcci l'analisi geopolitica dell'Africa, che è quello che faccio io, da questa prospettiva, ti viene più facile e diventi anche più curioso nel capire cosa vuole il Burkina Faso, ecco, nel caso dei golpe di cui parliamo oggi, perché i militari del Burkina Faso si comportano in un modo e quelli maliani in un altro. Poi io non sono un esperto di Africa e, se devo essere sincero, mi arrabbio pure quando mi chiamano africanista, per il semplice fatto che io conosco determinate aree di quel continente, altre non le conosco, però questa è più o meno l'idea. E su questa storia del soggettivismo ci sono sempre una cosa, io penso che le persone, lo stesso vale per le collettività, esprimono un certo soggettivismo, cioè un certo protagonismo, specialmente quando cominciano ad esprimersi in maniera evidente, visibile, apprezzata anche in ambito artistico e culturale. Se tu guardi agli ultimi anni, noi abbiamo un premio Goncourt che viene dall'Africa, un Nobel per la letteratura che viene dall'Africa, Black Panther che è stato visto nel continente ma è anche il 12° film più visto di sempre, un Hollywood che diventa un'industria da centinaia di milioni di dollari e più recentemente, guardando i fatti di casa nostra, la Biennale di Venezia, che è gestita da una brillante architetta ghanese che è Leslie Locco. Al tempo stesso ti posso parlare di Francis Kéré, che è un architetto burkinabè che ha vinto l'equivalente del Nobel in architettura. Quindi per me è vero che si parla poco di Africa, io penso che se ne parlerà parecchio in futuro. Forse approfittiamo anche di questa puntata di Globo per cominciare a pensare come parlarne in maniera diversa.
E quindi proviamo effettivamente a parlarne in maniera diversa, tenendo bene a mente al tempo stesso le somiglianze, le differenze e i punti di contatto. Io vorrei cominciare con una definizione, poi andiamo man mano, come dire, a espandere tutti i vari elementi che ci hai raccontato fino ad adesso. E intanto ti chiedo questa definizione, che è: che cos'è il Sahel? Che cos'è questa regione che interessa il grosso di questi colpi di Stato e che è al centro di tutta la questione?
Allora, il Sahel è una regione geografica dell'Africa occidentale. La faccio semplice. Allora, è quella parte del deserto del Sahara dove ancora non è cominciato il deserto, cioè proprio come te lo immagini, con la sabbia, ma ci sono ancora degli arbusti e una vegetazione abbastanza rada e soprattutto dove c'è l'acqua. Ed è una striscia di terra che letteralmente parte dalla Mauritania e termina fondamentalmente in Sudan. Quindi taglia letteralmente l'Africa in due. Il nome deriva dalla parola araba Sahil, che vuol dire costa, e fondamentalmente sarebbe la costa prima del mare di sabbia. Quando però parliamo di Sahel in relazione alla crisi, ci concentriamo solamente sugli stati che sono a occidente e sono le ex colonie francesi. Fondamentalmente si parla di 5 stati: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
E adesso vorrei chiederti di espandere gli elementi in comune che hai citato tra tutti questi colpi di Stato, mantenendo, come abbiamo detto però, una certa attenzione, ricordando che ogni storia è una storia a sé, ogni paese è un paese a sé. La prima coordinata, diciamo così, che ti chiederei di darci è quella dell'Africa francofona, cioè tutto questo, tutti questi colpi di Stato stanno avvenendo in paesi che sono o ex colonie della Francia, oppure che fino a qualche tempo fa avevano legami linguistici e culturali e politici e militari molto profondi con la Francia. Iniziamo da qui. Che cosa c'entra la Francia in tutto questo?
Nella questione dei colpi di Stato dei paesi saheliani, la Francia c'entra, ma è una generalizzazione abbastanza grande. Perché negli ultimi 10 anni Parigi è stata impegnata in un'operazione di contrasto al terrorismo nella regione del Sahel. Questa operazione è cominciata con la guerra civile in Mali nel 2012 e i francesi lanciarono un'operazione in Mali per bloccare l'avanzata di alcuni gruppi terroristici jihadisti che, almeno a loro dire, si rifacevano, comunque erano vicini ad Al-Qaeda. Successivamente questa missione è stata allargata ed è stata allargata per fondamentalmente poi arrivare a comprendere di fatto tutti i paesi del Sahel. Quindi la Francia ha da una parte rafforzato la propria presenza in alcuni paesi, soprattutto Mali, Burkina Faso e Niger, e poi ha ovviamente utilizzato una sua presenza storica che è quella in Chad. In questo contesto però diciamo che la presenza francese, unita a una serie di errori fatti da Parigi nella impostazione delle sue relazioni con le ex colonie, ha provocato il vero, comunque uno dei veri problemi, uno dei veri grattacapi per la leadership francese al momento, che è quello del forte sentimento antifrancese che esiste nella regione del Sahel e che si è propagato un po' intorno a tutto il continente. Quest'anno, per esempio, quando Emmanuel Macron è andato in visita nella Repubblica Democratica del Congo, ospite del presidente del Congo Tshisekedi, c'è stato un forte battibecco a favore di telecamera, quindi registrato tra Macron e Tshisekedi, dove Tshisekedi rimproverava Macron intimava o comunque suggeriva a Macron di abbandonare un approccio paternalista che la Francia ha nei confronti dei paesi africani. Ben inteso, ecco, ricordiamoci che il Congo, benché paese francofono, non è stata una colonia francese, ma belga. Quindi di conseguenza vedi che c'è questo sentimento, questa forma, se vuoi, anche di populismo in alcuni paesi, non in tutti, ma in alcuni, che vede la Francia come l'origine dei mali, delle disfunzioni che affliggono alcuni pezzi del continente. Nel caso del Sahel, per esempio, i paesi della regione, o meglio le popolazioni dei paesi della regione, ritengono che la Francia segretamente armi gli stessi terroristi che dice di combattere e che sia interessata a mantenere l'instabilità regionale per mantenere la propria presenza su quei territori. Ovviamente è una teoria del complotto, come tutte le teorie del complotto, è basata su nessun tipo di prova empirica in questo senso. Tuttavia, complice anche una certa propaganda che viene cavalcata dai russi, da Wagner, questo sentimento si è molto diffuso. D'altro canto è vero che comunque Parigi ha approcciato o ha fatto delle scelte discutibili negli ultimi anni. Durante la presidenza Hollande, per esempio, ha fatto delle pressioni sul governo del Mali per ottenere delle nomine politiche, un po' come avviene anche in altre parti del mondo. Dall'altra parte, per esempio, quando il presidente del Burkina Faso, dittatore del Burkina Faso, Compaoré, è stato cacciato nel 2014 da una rivolta popolare, sono state le forze armate francesi a esfiltrarlo, e questa è una cosa che è sui giornali e che ha generato molto imbarazzo. Lo stesso ambasciatore francese in Burkina Faso all'epoca fu furioso con l'Eliseo per aver fatto questa operazione senza informarlo. Quindi di conseguenza c'è un forte sentimento antifrancese. Dall'altra parte però c'è anche altro, c'è per esempio il problema dell'eredità storica del colonialismo francese. Spiego meglio, uno dei tanti miti che a me non piace dell'Africa, perché annulla l'idea che possa esistere un soggettivismo, possano esistere delle agende, dei piani africani, è quella del fardello dell'uomo bianco, no? Allora io non credo che tutte le disfunzioni attuali nel continente possano essere imputate al colonialismo. Vero è però che la fine del colonialismo, specialmente dei due colonialismi principali nel continente, quello francese e quello britannico, hanno lasciato delle eredità diverse. Il colonialismo britannico, che non fu meno brutale di quello francese, ha lasciato dei paesi comunque con una classe dirigente, buon livello di istruzione, che oggi hanno potuto raggiungere determinati risultati. Questo era frutto di una politica che i britannici attuarono in Africa, che si chiamava indirect rule, cioè governo indiretto. Lo avevano usato anche in India, per esempio, prima della battaglia di Gandhi, dell'indipendenza, tramite insomma, l'impegno e l'attivismo del Mahatma Gandhi. E praticamente per rendere più accettabile il dominio imperiale britannico, loro dicevano, istruiamo delle persone provenienti da quei territori e le facciamo fare carriera all'interno delle istituzioni. Per esempio la polizia, piuttosto che l'esercito, piuttosto che le amministrazioni pubbliche in generale. La Francia invece ha sempre privilegiato un approccio diretto al governo delle colonie, dove effettivamente venivano reclutati, ma in ranghi, i locali venivano reclutati, ma in ranghi abbastanza bassi all'amministrazione. Morale della favola, quando i francesi se ne sono andati, se ne sono andati via gran parte degli amministratori di quei territori. Questo ha provocato ovviamente maggiore instabilità. Poi ci sono anche stati delle scelte discutibili nel secondo dopoguerra in merito alla gestione delle relazioni con questi paesi, e che poi hanno creato il mito della France-Afrique, che è un sentimento, un'idea, un concetto che viene cavalcato oggi anche dai generali golpisti.
Primo elemento, per così dire, in comune, il sentimento antifrancese, che deriva in parte dalle operazioni militari che la Francia ha messo in atto nei paesi soprattutto del Sahel per cercare di contrastare le insurrezioni jihadiste, e che deriva in altra parte da, per così dire, l'eredità coloniale. Primo punto. Secondo punto della lista che ci avevi fatto prima, la sfiducia nei confronti della democrazia.
Sì, sfiducia nei confronti della democrazia vista come sistema che o ci mette troppo tempo o non riesce a risolvere i problemi fondamentali. Attualmente, tornando sempre dal Sahel o all'Africa occidentale, ex Africa francofona, c'è il problema dell'inflazione, legata in parte anche allo scoppio della guerra in Ucraina. Quindi di conseguenza c'è una serie di tematiche, di necessità che la popolazione porta avanti e che i capi di Stato non riescono a risolvere. Di conseguenza, anche qui, se poi torniamo al circuito di prima, non si riescono a risolvere i problemi bene. Quindi di chi è la colpa? La parte complottista o comunque antifrancese dice colpa della Francia. Un altro pezzo della popolazione dice colpa della democrazia, che non serve a niente e noi abbiamo bisogno di uomini forti, abili e pronti a governare e a prendere delle decisioni che ci aiutino a superare queste crisi. E questo riporta poi i generali al potere e diciamo che rimette in discussione l'utilità o comunque la fascinazione che la democrazia può esercitare presso le opinioni pubbliche africane. Su questa storia della democrazia in Africa ci sono due fattori di cui tener conto, secondo me. In primo luogo che ancora oggi il continente, secondo gli ultimi dati che ci ha dato Afrobarometer, le opinioni pubbliche locali guardano con favore al governo democratico piuttosto che ad altre forme di governo. La seconda cosa è che fondamentalmente quello che sta avvenendo adesso, che poi si conclude nei colpi di Stato, è prodromico ai colpi di Stato, anticipa i colpi di Stato, è fondamentalmente uno scollamento completo tra la classe dirigente e la popolazione. Quindi non è diverso da un sentimento che può essere presente anche in Europa piuttosto che negli Stati Uniti. Il punto è che da una parte ci sono istituzioni più forti, più rodate, e quindi questo impedisce la degenerazione nei colpi di Stato, Dall'altra parte invece nel continente ci sono democrazie più giovani, istituzioni più incerte, a volte non bene amministrate, e questo poi apre a queste derive con i colonnelli al potere.
Quindi, primo elemento, il sentimento antifrancese. Secondo elemento, la sfiducia nei confronti della democrazia. Terzo elemento, e qui arriviamo su un terreno un pochino più scivoloso, la Russia e il gruppo Wagner. Hanno avuto un qualche tipo di ruolo in questi colpi di Stato? Che ruolo hanno la Russia e il gruppo Wagner? O quello che resta del gruppo Wagner? Poi ti chiederò anche questo.
Allora, la Russia ha avuto... Dunque, breve storia della Russia in Africa. Allora, la Russia, dopo il collasso dell'Unione Sovietica, praticamente si ritira dall'Africa, nonostante avesse ottime relazioni con i governi dell'epoca. Comincia a ritornarci nel 2008, quando Putin fa il primo viaggio in Sudafrica, a Johannesburg, e se non ricordo male era proprio per un vertice dei BRICS. E fondamentalmente annulla il debito di alcuni paesi africani detenuto dalla Russia, rilancia una politica russa nel continente. L'origine della Russia in Africa, della strategia della Russia in Africa come noi la conosciamo oggi, va ricercata nel 2013, cioè 2013-2014, scoppio della crisi in Ucraina, annessione della Crimea, tutto il resto. I russi cominciano a guardare la necessità di guadagnarsi degli spazi sul continente per ragioni strategiche, ma anche per garantirsi la possibilità di avere delle entrate in più sul piano economico, perché all'epoca l'Unione Europea impose le prime sanzioni e di conseguenza prime sanzioni che cominciarono a farsi sentire all'economia russa. In questo contesto emerge questa figura di Prigozhin, che è il capo della Wagner, che comincia a lanciare tutta una serie di iniziative in Africa. Il gruppo Wagner va per esempio in Sudan, dove aiuta l'ex dittatore del Sudan, che era Omar al-Bashir, nel sedare le rivolte, non riuscendoci, perché le rivolte porteranno alla deposizione di al-Bashir. Poi vanno in Madagascar, dove cercano di truccare le elezioni presidenziali, non ci riescono perché insomma, la loro campagna di disinformazione non funziona. Vanno in Mozambico, non ci per sedare una rivolta, per sedare un'insurrezione, non ci riescono, però riescono ad ottenere un discreto successo proprio andando a speculare in quei paesi dove c'è la presenza militare francese, che sono fondamentalmente i paesi del Sahel. Il primo è stato il Mali, che ha chiesto l'appoggio del gruppo Wagner, che adesso è presente nel paese da ormai 2 anni. Poi c'è il Burkina Faso, dove non c'è il gruppo Wagner, però durante l'ultimo vertice Russia-Africa a San Pietroburgo a luglio c'è stato, diciamo, un certo visibile riavvicinamento fra il Burkina Faso e la Russia. E poi c'è il Niger. In Niger, per esempio, il gruppo Wagner ha portato avanti una campagna di disinformazione durata circa 2 anni contro la presidenza Bazoum, che ripeteva lo stesso tipo di campagne di disinformazioni che avevano già fatto in Mali e in Burkina Faso. Le campagne di disinformazione in quel pezzo di Africa si fanno molto via WhatsApp, perché WhatsApp è uno dei social media più usati nel continente per tutta una serie di specifiche tecniche, consuma meno bit, garantisce una possibilità di connessione istantanea, eccetera, eccetera. Ora, tramite WhatsApp, quindi, il Wagner diffonde montaggi, immagini false e alimenta questo mito della presenza francese come origine dei mali della regione. Questo ovviamente è un mito, però riesce ad attecchire in una popolazione sempre più frustrata. Tendenzialmente, o meglio, quello che è successo in Mali, in Burkina Faso, in una certa misura anche in Niger, i colpi di Stato non sono dovuti al Wagner di per sé. Cioè, non è che i russi fanno queste campagne di disinformazione proprio per arrivare alla defenestrazione dei leader. Loro però vanno a spingere su determinate retoriche che comunque in quei paesi hanno successo e sperano sempre che una volta deposti i leader di quei paesi ci sia spazio per il Wagner per entrare all'interno di questi paesi, per ottenere cose in cambio, fondamentalmente materie prime, risorse energetiche. Questo è il modo in cui viene pagato il Wagner Group, cioè oro o aziende o centrali energetiche, aziende petrolifere, Non è un caso, per esempio, che la scorsa settimana il governo del Mali abbia ritoccato il regolamento minerario, cioè quello che regolamenta lo sfruttamento delle miniere d'oro nel paese, probabilmente perché hanno bisogno di maggiore liquidità per pagare Wagner o i russi e così via. E su questa dinamica qui si inserisce poi la presenza russa. Ora, devi anche tenere però in considerazione un'altra cosa, che il Wagner non sono pienamente convinto del fatto che esista una perfetta, o che sia esistita in passato, una perfetta comunione di intenti fra il Wagner e il Cremlino. E in effetti abbiamo visto che 24 giugno il Wagner ha addirittura provato a inscenare un colpo di Stato. Penso però che adesso la Russia si sia reso conto che effettivamente quel metodo funziona e che può essere utile per guadagnare spazi sempre maggiori nel continente. Allora, di conseguenza, dubito che questo sistema verrà abbandonato nonostante la morte di Prigozhin. Però anche qui l'Africa non è un paese, l'Africa è un soggetto a sé stante con dei suoi obiettivi. Quindi non bisogna pensare che tutto ciò che avviene di negativo in quei paesi, comprese le violenze di cui il Wagner è protagonista, siano legati al fatto che ci sono i russi. Molto spesso la Wagner non fa altro che offrire forza lavoro, chiamiamola così, offrire supporto a delle politiche che vengono ideate dai governi locali. Cioè il Mali aveva l'idea di utilizzare la forza per combattere i Tuareg nel nord, questi militari al potere ovviamente, perché reputano i Tuareg dei traditori. Sappiamo che la Wagner fa delle violenze contro i Tuareg, ma non è Wagner a deciderlo, è il governo del Mali a chiedere a Wagner di farlo, perché quei sentimenti sono già lì, quella strategia è già lì e i russi non fanno altro che eseguirla.
L'hai già accennato poco fa, però vorrei chiedertelo più esplicitamente. Ora che ci sono molti dubbi su cosa succederà al gruppo Wagner, per usare un eufemismo, dopo la morte di Yevgeny Prigozhin a fine agosto, chi prenderà il posto del gruppo Wagner in Africa? O che cosa succederà a quegli uomini che in questo momento a migliaia si trovano lì, in vari paesi africani, per fare appunto lavoro mercenario? Qualche tempo fa leggevo un articolo di un qualche giornale statunitense che parlava con un dirigente forse della Repubblica Centrafricana, ma non vorrei sbagliarmi, che diceva: per noi non ci sono problemi, se la Russia non ci manda Wagner basta che ci mandi Beethoven o Mozart. Come funziona questa cosa?
Avrei voluto risponderti esattamente con questa frase che hai appena citato, cioè uno dei principali alleati del Wagner è il governo della Repubblica Centrafricana, che grazie anche all'aiuto di Wagner questo mese il presidente di quel paese ha potuto modificare la Costituzione tramite un referendum farsa, vinto col 97% dei voti, e potersi presentare per il terzo mandato consecutivo. Prima il limite era di 2 mandati. Sì, io penso che fondamentalmente il Wagner risponde a quelle che sono le esigenze delle élite al potere in alcuni paesi africani. Di conseguenza, quello che cercheranno di fare è... Io dubito che ci possa essere un vero e proprio sostituto di Prigozhin, ma per il semplice fatto che ormai uno dei motivi del successo di Wagner nei primi anni era che garantiva al Cremlino la possibilità di negare il proprio coinvolgimento in paesi dove c'era il Wagner. È pieno di dichiarazioni, sono pieni proprio gli annali di dichiarazioni di Putin che diceva: beh, io, questa è un'azienda privata russa, se loro fanno affari con dei paesi io non ho responsabilità, non sono militari russi. Quindi ovviamente questo gioco ormai non regge più. Wagner combatte in Ucraina, è evidente da ormai più o meno un annetto e mezzo che la similitudine o comunque il fatto che Wagner lavori col governo russo sia diventato evidente. Quello che penso che succederà, si cercherà di riassorbire quel gruppo con una presenza più istituzionale, quindi come pezzi dell'esercito russo. In effetti già dopo il tentato golpe del 24 giugno il Cremlino ha dato via a una campagna di arruolamenti dei miliziani di Wagner dentro le forze armate russe, anche in maniera problematica, perché il motivo per cui molti soldati si uniscono al Wagner è che paga meglio delle forze armate russe. Quindi credo che in futuro quella presenza resterà, diventerà più istituzionalizzata all'interno della Russia. Questo però apre una serie di problemi. I contratti negoziati con le società del gruppo Wagner sono ancora validi, vanno rinegoziati. Questo apre una serie di opportunità che magari gli stati africani potrebbero utilizzare per negoziare delle condizioni ancora più vantaggiose. Il fatto che comunque questa nuova entità sarebbe effettivamente legata al governo russo, se non diventasse addirittura proprio ufficialmente del governo russo, limita molto di più i margini d'azione, perché un conto è imputare dei massacri a una compagnia privata, un conto è imputare dei massacri a esponenti delle forze armate russe. Quindi si aprono una serie di questioni che non sono legali, puramente legali, ma che poi potrebbero riflettersi nel modo di operare del gruppo. La dinamica di potere che noi abbiamo adesso è quella che alcuni stati africani, anche alcune popolazioni di quegli stati, le popolazioni di quegli stati, vedono positivamente la presenza dei russi lì. Che poi si chiami i Wagner, i Beethoven, citando il nostro funzionario centrafricano, poco conta. E in questo momento storico, questi stati percepiscono come più desiderabile una partnership con la Russia che non con la Francia, l'Italia o altri paesi. Questo significa che, al netto di tutto, forse la Russia è stata più abile di noi a interpretare il sentimento di quelle elite, di quelle opinioni pubbliche e a proporre una strategia, a proporre dei servizi che potessero essere utili. Quindi è stato, da questo punto di vista, se vuoi, un successo puramente commerciale. C'è però una cosa che volevo dire e che secondo me è importante tenere sott'occhio. Nelle ore successive al colpo di Stato in Niger ho seguito un dibattito che andava in onda alla televisione senegalese e uno degli analisti politici, anche il Senegal subisce una bella campagna di disinformazione da parte di Wagner in questo momento. Ci sono le elezioni a febbraio ed è un paese che ha un ruolo forte, molto influente in Africa occidentale. Quello che diceva uno di questi analisti politici è: ma se noi siamo contrari al colonialismo e quindi ovviamente noi respingiamo l'idea della colonizzazione o del dominio dell'uomo bianco, bisogna porsi questa domanda. Il presidente della Repubblica Centrafricana, se domani decide che non ha più bisogno di Wagner, è libero di mandarli via dal proprio paese? Allora questo apre comunque a un nuovo interrogativo, torniamo al soggettivismo africano, cioè a delle nuove domande che quelle opinioni pubbliche si pongono, e cioè non staremo forse barattando una forma di influenza con un'altra forma di influenza? Non c'è il rischio che questo diventi una forma di neocolonizzazione? Ed è anche delle domande che si pongono nei confronti di altri partner, per esempio la Cina. Quindi direi che il Wagner è vivo, ma qualche problema a lungo termine potrebbe averlo.
Ti chiederei che cosa sta facendo la comunità internazionale in questo momento, ma mi sembra che non stia facendo tantissimo. Per cui vorrei chiederti piuttosto cosa sta facendo la Francia in questo momento, come sta reagendo a questa situazione in cui aveva tutta una serie di paesi che sentiva vicini, con sentimenti più o meno paternalisti, con sentimenti più o meno neocoloniali, ma che sentiva vicini e che improvvisamente, diciamo, gli hanno tutti mostrato il dito medio. Cosa sta facendo la Francia e qual è il dibattito all'interno della Francia, se hai qualche elemento che puoi darci?
Allora, dibattito pubblico all'interno della Francia ovviamente è quello molto stizzito, nel senso che comunque i francesi reputano che una fetta considerevole dell'opinione pubblica francese reputa questi stati africani come ingrati. Questo ovviamente parlando di un paese che ogni anno riceve migranti da quelle che erano le sue ex colonie, alimenta la polarizzazione della società francese, perché poi magari ci sono i figli di immigrati o gli immigrati stessi che ritengono invece che tutto sommato abbiano ragione i militari. Questo a grandissime linee il dibattito in corso. Le Canard Enchaînés, che è uno dei principali giornali da seguire secondo me in Francia se si vuole tastare il polso dell'élite del governo, riportava nelle ore successive alla golpe in Niger una riunione abbastanza turbolenta del Consiglio francese di difesa, dove Macron avrebbe, insomma, si sarebbe fatto sentire sia con i capi dell'intelligence che con i suoi consiglieri di politica estera e di politica africana. ogni presidente francese da De Gaulle in poi ha avuto questa idea, quella di avere quella che si chiama la cellule, la cellula africana all'interno della propria presidenza, quindi un gruppo di esperti di Africa che supportano e consigliano il presidente solo per la politica nei confronti del continente. E Macron ha fondamentalmente licenziato il leader di questa cellula, che era Franck Parry, e che è stato un diplomatico che è stato messo da parte e è stato nominato ambasciatore francese a Taiwan. In realtà la Francia non ha un'ambasciata a Taiwan, lui diciamo che è legato rappresentante diplomatico. Questo diciamo è più o meno la situazione. Quello che succede è che l'idea o comunque i capisaldi, i pilastri delle relazioni franco-africane stanno venendo meno, perché il pilastro culturale, cioè la lingua comune, esiste ancora. Una certa influenza legata comunque alle rispettive diaspore, c'è anche una diaspora francese in Africa che è abbastanza nutrita, c'è ancora. Tuttavia si è interrotto quel sistema, quella capacità francese di conoscere quelli che erano effettivamente le aspettative, le istanze delle popolazioni e delle leadership locali, e di saperle interpretare e saperci sopra costruire delle relazioni. Oggi c'è questa enorme ondata soggettivista, cioè gli stati africani non vogliono più rapporti negoziati, diciamo, come si faceva in precedenza. Adesso hanno aumentato le loro aspettative, loro vogliono partner che risolvano problemi, vogliono partner che siano più attenti nelle interazioni con i loro capi di Stato, con le loro burocrazie, e vogliono soprattutto raggiungere un livello di autosufficienza e di indipendenza maggiore rispetto a prima. In questa fase la Francia non è riuscita a interpretare questo sentimento, potrebbe riuscirci in futuro. Però per darti un'idea di quello che è secondo me il sentimento che agita le elite e le opinioni pubbliche africane è il seguente. Quando c'è stata l'Assemblea Generale dell'Unione Africana quest'anno, la guerra in Ucraina è stata nominata negli interventi dei capi di Stato e di governo una sola volta. Tutto il resto del tempo si è parlato di questioni africane, commercio africano, necessità di stabilizzare conflitti dentro il continente, iniziative diplomatiche, finanziamento dell'Unione Africana, cioè tutti i temi fondamentalmente distaccati da quelle che sono le tematiche o che possono essere gli eventi caldi in Europa in questo momento. Allora, il futuro delle relazioni tra l'Africa e il resto del mondo si baserà o vedrà vincere quei paesi o quelle organizzazioni o quei soggetti che sono capaci di costruire intorno a questo soggettivismo. Chi non riesce ad interpretarlo, la Francia in questa fase non riesce a farlo, ovviamente vedrà queste relazioni compromesse.
Ok, noi siamo arrivati a buon punto di questo podcast e abbiamo raccontato tutti questi colpi di Stato, spiegato i vari elementi che li mettono in comune, raccontato il ruolo della Francia, raccontato il ruolo della Russia, raccontato la crisi della democrazia e così via. Però arrivati a questo punto vorrei farti la domanda che potenzialmente può smontare tutto e che è, alla luce di questo discorso molto interessante che hai fatto lungo tutto il percorso che abbiamo compiuto insieme, sul soggettivismo, cioè sull'idea che gli stati africani agiscono come soggetti, non sono più passivi, non sono più degli strumenti nelle mani delle potenze occidentali, ma hanno delle loro richieste, hanno delle loro aspirazioni, hanno delle loro politiche, hanno i loro modi per portarle avanti. Alla luce di questo discorso, possiamo davvero fare un podcast in cui mettiamo assieme così tanti paesi, uno diverso dall'altro, e cerchiamo di raccontarli in maniera unitaria? È un'operazione che ha ancora senso? Oppure davvero dovremmo fare un podcast per il Mali, un podcast per il Niger, un podcast per il Burkina Faso, uno per la Guinea, uno per il Gabon e così via? Possiamo permetterci questo podcast, diciamo così?
Ma certo che dobbiamo fare un podcast a paese, così torno qui e mi diverto. No, scherzo. Allora, sì, secondo me ha senso fare un'operazione del genere, se però si ha l'onestà intellettuale di dire a me, insomma, di dire questa sono dei trend generali, delle similitudini, ma ogni situazione, ogni paese va analizzato nella sua specificità. In ambito geopolitico esistono delle tendenze comuni, vuoi anche perché semplicemente sono dei fenomeni simili che si manifestano nello stesso momento storico. Pensa alle primavere arabe, certo è ovvio che la Tunisia ha una storia, l'Algeria ne ha un'altra, l'Egitto un'altra ancora, però è ovvio che sono dei fenomeni che hanno delle similitudini e che si manifestano in un arco temporale abbastanza ristretto. Sarebbe comunque illogico non prendere in considerazione la possibilità che abbiano delle tendenze comuni o forse anche delle radici comuni, come per esempio quando ci si chiede perché avvengono la maggior parte di questi colpi di Stato avvengono all'interno delle ex colonie francesi. Tuttavia va sempre tenuto a mente questa cosa della specificità, cioè del fatto che ogni paese ha declinato la propria storia in maniera diversa. In questo senso puoi, secondo me, inserire all'interno di un quadro, di un'analisi, di un ragionamento che ti porta a farti un'idea su questi avvenimenti, da una parte gli elementi comuni, ma tenendo sempre a mente l'emergenza di questo soggettivismo e soprattutto tenendo a mente anche le specificità dei singoli colpi di Stato. Diciamo che se dobbiamo tirare poi un insegnamento o una morale da questa puntata, tiriamola fuori il fatto che di fianco alle tendenze comuni dobbiamo sempre tenere conto le specificità di ogni paese e anche delle singole popolazioni, che poi sarebbe un altro discorso, ma è non meno importante.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@post.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e di condividere e diffondere questo podcast con le persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Luciano Pollicheni, ti chiedo tre consigli: libri, film, podcast, musica, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Wow, allora ne avrei parecchi. Dunque no, sui libri faccio un po' l'ospite invadente e ne consiglio tre. Ce n'è uno che ho finito di leggere quest'estate, che è Le Mirages Saliens, di un giornalista francese che si chiama Rémi Carayol, che spiega tutti gli errori o comunque le incomprensioni e le contraddizioni dell'intervento francese nel Sahel e che termina anche con una descrizione delle origini dei colpi di Stato. A me è piaciuto molto e spero che possa far appassionare un po' alle vicissitudini e soprattutto alla storia della regione. Se no, però, ne consiglio altri due per chi non parla francese, e Altre Afriche di Andrea De Giorgio, dove si affrontavano alcuni temi dell'insoddisfazione dei giovani africani nei confronti dei rapporti dei loro paesi con la Francia, con l'ex madrepatria. Se invece volete una cosa più tecnica, consiglio L'Africa di Giovanni Carbone, che è un libro che io uso parecchio e penso sia perfetto per avere un'introduzione onesta e stimolante al continente. Musica vado per un classicone, Collateral Damage di Burna Boy, che per me è l'artista afrobeat migliore che ci sia in circolazione, ma non solo per me, e che parla di come la corruzione, gli errori delle leadership nel continente, ma vale in qualsiasi altra parte del mondo, affliggano e danneggino le popolazioni. E come film invece non ce ne sono molti sul Sahel, però faccio uno spottone a un documentario che è Il paese delle persone integre, The Land of Upright People, di Christian Carmosino Mereu, che parla delle proteste in Burkina Faso del 2014 e vi farà capire un po' perché, quali sono le radici dell'insoddisfazione delle popolazioni locali. E se invece volete sentirvi un po' di musica, A Story of Sahel Sounds, che vi racconterà la storia del più figo festival reggae del mondo che si teneva, purtroppo prima della guerra, nella città di Timbuktu, che è un luogo meraviglioso.
Luciano Pollicheni, grazie.
Grazie a te.